Tutti benvenuti in questa lezione frontale. Oggi volevo affrontare appunto il tema dei risvegli e, in qualche modo iniziare a spiegare perché tutto sommato è così importante per il mondo del sonno, tralasciando quelli che sono gli aspetti fondamentali di cui parliamo spesso, no? Quindi che possono essere orari, un ritmo, una routine, l'osservazione del bambino, la sintonizzazione genitoriale, l'emotività anche che c'era alla base, in qualche modo che c'era alla base della genitorialità di coppia o di un singolo. Che diciamo affronteremo come argomenti distinti volta per volta, perché effettivamente il sonno probabilmente è una delle componenti più sottovalutate, ma che comprende di più tantissimi aspetti, appunto, della vita e dello sviluppo del bambino, perché il sonno del bambino si può in qualche modo frammentare più del necessario, specialmente dopo i 6-8 mesi. Il sonno è spesso collegato a degli stimoli involontari che ci sono in addormentamento, quindi faccio un esempio. Potrebbe essere un ciuccio, come un essere cullati in maniera, come dire, molto ovviamente prima di addormentarsi, una palla da football, ne ho sentite di ogni nel corso degli anni, però tendenzialmente il punto qual è? Qualsiasi stimolo che nella parte finale dell'addormentamento non è qualcosa che i piccoli possono replicare, potrebbe, non per tutti è così, rappresentare un problema. Mi spiego. Sono abituato, parliamo di bambini dopo i 6-8 mesi, sono stata abituata ad addormentarmi camminando. Quindi la sensazione che io provo prima di lasciarmi andare al mondo del sonno è la presenza fisica e il calore di qualcuno, che è una cosa stupenda ovviamente, e soprattutto il movimento. Quindi qualcosa però che io non posso replicare, sia perché la presenza fisica, che sicuramente è importante e ci deve essere durante il giorno, di notte nel corso del tempo deve trasformarsi da presenza fisica a presenza emotiva. Se qualsiasi stimolo, ma anche questa necessità costante di controllare involontariamente la presenza del genitore, porta i piccoli a svegliarsi più di un paio di volte a notte, o a perdere sonno importante, andiamo a lavorare su qualcosa di diverso, su quello che è un'incentivazione dell'autoregolazione del bambino. Questi aspetti che fanno parte dello sviluppo dei piccoli, ma anche la storia della medicina e del sonno, sono importanti e fondamentali e non hanno a che fare con, diciamo, un volere in qualche modo abbandonare i bambini o non aiutarli a dormire, è tutto il contrario, cioè noi andiamo a incentivare degli elementi che sono necessari ai piccoli per non svegliarsi 5, 6, 7 volte durante la notte perché non ritrovano quella sicurezza o quell'elemento che li porta a riaddormentarsi. Il sonno si collega in maniera precipua con degli stimoli che riguardano l'addormentamento e molto spesso durante la notte quello stimolo o svariati stimoli vengono richiesti. Ovviamente il genitore e i genitori hanno come primo istinto quello di andare giustamente e aiutare immediatamente il bambino, sia per evitare in parte il pianto di frustrazione, ma anche proprio per la paura che magari si possano svegliare, i piccoli a quel punto si abituano alla presenza del genitore che interviene e improvvisamente senza quello aspetto non riescono più a riaddormentarsi. Il cervello più si sveglia, più registra risvegli, più tende a svegliarsi, ecco lì che da due risvegli fisiologici possiamo passare a un'iperframmentazione. Perché cerchiamo di modificare questo aspetto per riportare i piccoli a dormire almeno a blocchi di 2-3 ore, se non 4 o anche 5-6 crescendo? Perché il sonno è una delle parti fondamentali dello sviluppo del bambino ed è sostanzialmente anche la modalità con la quale noi incameriamo informazioni, riposiamo, c'è tutto un discorso ormonale importantissimo, il sonno a tutti gli effetti è un bene primario. Spesso viene scambiato per bisogno notturno, quella che in realtà è un'abitudine, faccio un esempio, se mamma o papà mi prendono in braccio e mi portano in giro per la stanza 5-6 volte a notte, è perché io mi sono abituato a questo, non perché sia un bisogno. Imparando gradualmente a addormentarmi con un altro stimolo, potrei gestire il risveglio in maniera differente. La paura però qual è? Che se io non intervengo in parte tu possa non dormire e poi, diciamoci la verità, la paura è quella di piange, io non lo blocco immediatamente, se non lo faccio si traumatizza. Ecco, c'è differenza fra un bambino, e questo ve lo dico a nome di tutti i neuropsichiatri, gli psicologi, i dipartimenti di medicina. Oggi leggevo un articolo che diceva che differenza c'è fra lo psicologo e la consulente del sonno, anche noi studiamo, quindi non c'è differenza, noi siamo specializzati in una sola area, non facciamo sedute di psicoterapia, ma ci occupiamo soltanto e unicamente di sonno non patologico infantile nei primi 0-3 anni di vita. Poi c'è chi di noi, Come per esempio io, ho la fortuna di avere un team con neuropsichiatri e psicologi che lavorano con noi, quindi c'è anche un doppio confronto, ma tendenzialmente la nostra formazione è molto settoriale, ma esiste, questo per dire che quando vi si dice sicuramente il pianto può essere un'espressione di dolore o di un bisogno, ma può anche essere un'espressione durante la notte di un nervosismo, di frustrazione verso un non atteggiamento di corrispondenza all'abitudine del genitore, no? Cioè i piccoli non hanno necessariamente bisogno, per esempio, di prendere il ciuccio 8 volte a notte se non riescono a ritrovarlo da soli, non hanno bisogno di prendere il seno per ciucciare un minuto e riaddormentarsi 8-9 volte a notte. Possono aver bisogno nel primo anno di vita di un paio di poppate, ma sono abituati a, diciamo, lo stimolo del ciucciare per riaddormentarsi, e ogni volta che non lo percepiscono, escono dal sonno profondo, vanno a ricercare lo stimolo. A quel punto il sonno si frammenta, più il sonno notturno, parliamo di sonno notturno in questa puntata, diciamo, si frammenta, più tenderà a frammentarsi. Quindi, da questo punto di vista, quando si parla di suzione non nutritiva notturna delle poppate, tu, bisogna scindere l'aspetto dell'allattamento, che rimane sacrosanto per chi lo vuole portare avanti, dall'aspetto dello stimolo che poi va a interferire con il sonno. Perché? Perché le poppate, in quanto poppate notturne, una, due, tre a seconda dei bambini, fanno parte del primo anno di qualcosa che può anche essere considerato assolutamente naturale. Però se con un certo orario, lasciando spazio al sonno. Mentre la suzione non nutritiva, che cosa comporta sostanzialmente? È uno stimolo che magari, perché giustamente il bambino allattato al seno spesso viene proposto in maniera naturale, che per alcuni bambini rimane come l'unico elemento per riaddormentarsi, e da lì parte un circolo che li porta a svegliarsi sempre di più. Sveglia voi svegliate loro. Generalmente, quando si svegliano molto, rimangono giustamente nell'ambiente del sonno, perché voi non potete e non riuscite in qualche modo, no, a gestire le risvegli in maniera diversa, e si crea un, diciamo, meccanismo circolare per il quale, da una parte, è anche difficile, diciamo, come dire, non riuscire a percepire, no, la differenza. Pertanto, cosa accade? Che i bambini, prima si sapeva poco del mondo del sonno dei bambini, in generale del loro sviluppo. In questi anni sappiamo di più, in particolare conosciamo meglio il mondo del sonno, che è fatto sia di una parte genetica, che di una parte comportamentale dei piccoli, che di una parte emotiva dei genitori, ambientale, diciamo, come dire, e anche appunto le nostre abitudini, diciamo, come dire, conferiscono un aspetto importante a tutto questo. Soprattutto quello che noi andiamo a verificare e vedere è anche che non tutti i bambini sono uguali, anche se dei principi sono comuni. Ci sono dei bambini che si addormentano in braccio e non si svegliano più di un paio di volte, perché magari a livello genetico, faccio gli esempi, hanno un sonno un pochino più profondo. Ci sono dei bambini invece che si addormentano in braccio e si svegliano 8 volte, perché sono bambini che magari sono molto sensibili agli stimoli, quindi l'istinto gli dice di addormentarsi in braccio. In realtà, più si addormentano in braccio, più si abituano, più sentono il genitore, più vengono stimolati, più hanno necessità di essere tirati su. Non, diciamo, necessariamente questa cosa ha a che fare con un errore o meno del genitore, anzi direi più di no, più che altro ha a che fare con delle caratteristiche che riguardano il sonno. È ovvio che il momento nel quale noi ci accorgiamo di dover cambiare delle abitudini, non dei bisogni, cioè io non lascio mio figlio che ha la febbre in culla a piangere neanche 5 minuti, però mio figlio che si sveglia 8 volte a notte, anche 3-4, dorme male, mio figlio o mia figlia ogni volta richiede uno stimolo, lo chiede un secondo, lo rimetto giù, si risveglia di nuovo oppure dorme poco e poi si risveglia, e quindi questo va a ledere il suo sonno. Se io devo cambiare un'abitudine, dal punto di vista proprio medico, è molto meglio cambiare quell'abitudine per garantirgli un riposo migliore almeno nel 70% del tempo, in condizioni normotipo a livello di salute e di accudimento, che lasciare che quel bambino si svegli. Perché prima certe cose non si facevano? Perché non si sapeva nulla del sonno né dell'aspetto comportamentale. La cosa che, diciamo, in questi anni è diventata più dirompente, soprattutto in Italia, è il tema se il bambino piange anche un minuto, si traumatizza, tirando fuori degli studi che sono, diciamo, come dire, sempre molto discutibili. Quando qualcuno fa un'affermazione del genere e non la contestualizza, chiedete sempre una bibliografia molto molto dettagliata. che noi abbiamo letto degli articoli messi su Instagram, per esempio, di alcune persone che definivano addirittura come il pianto potesse nuocere allo sviluppo, che erano completamente fuori contesto. È ovvio che se prendiamo un bambino che purtroppo vive in un orfanotrofio, a cui non si risponde al pianto fin dalle primissime settimane di vita, e non c'è nessuno che lo accoglie, quel bambino probabilmente avrà, diciamo, come dire, dei problemi non indifferenti. Ma se parliamo di bambini perfettamente accuditi che sono nel loro lettino, ma che decidono che in quel momento devono essere portati, faccio un esempio, in braccio per un quarto d'ora, perché altrimenti non si arrendono, non si addormentano, ma quella cosa li porta a svegliarsi 8 volte, ecco lì che si crea un contesto differente. Quindi il pianto è la forma di comunicazione primaria di cui non dobbiamo aver paura. Vanno sicuramente analizzati rispetto al sonno tutta una serie di componenti fondamentali, cioè prima di dire c'è bisogno di cambiare un'abitudine, si guardano tutti gli aspetti di cui oggi non parlerò perché abbiamo nei manuali e in classe chiara definizione, cioè gli orari, le abitudini, quanto può durare o meno un pisolino, eccetera, 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 come tutti gli aspetti funzionali che caratterizzano il sonno in generale. Però l'aspetto comportamentale rispetto al sonno del bambino sicuramente ha un ambito culturale, emotivo e soprattutto, diciamo, in questi anni si è molto confuso, a mio avviso, io faccio solo questo costantemente, più o meno seguiamo come team dalle 400 alle 600 persone al mese. La cosa che, diciamo, rimane, che all'occhio è più risalta, ecco, scusatemi, a volte è un discorso complesso da fare, quindi sto cercando di fare il mio meglio. È che si confonde l'abitudine e il bisogno, cioè il bisogno è l'accudimento, è il contatto. Certo che c'è bisogno di contatto, ma se un bambino non dorme in co-bedding perché si sveglia costantemente e vuole essere attaccato o staccato 50 volte dal seno, svegliando non soltanto la madre, ma soprattutto lui o lei, in realtà il bisogno qual è? È dormire, dormire meglio. L'abitudine qual è? Qualsiasi azione pregressa che loro abbiano sincronizzato in relazione a come gestire il loro sonno. Queste sono cose molto precipue che in realtà fanno parte di quella che è la puericultura rispetto al sonno. Non si tratta neanche di una questione psicologica profonda o che riguarda la medicina del sonno. È, diciamo, come dire, affianca la medicina del sonno, ma è una componente della puericultura. Io mi abituo a qualcosa, quel qualcosa involontariamente frammenta il mio sonno perché devo uscire dal sonno profondo per cercarla. La persona che può cambiare atteggiamento è il genitore, perché è il genitore che si accorge e dice questa cosa è sbagliata in effetti. E per chi? Per il bambino, perché? Perché dorme poco, quindi che devo fare? Posso modificarlo. Però mentre noi siamo assolutamente propensi ad accettare il fatto che un bambino possa piangere per aspettare durante il giorno, l'idea di far aspettare un bambino anche 5 minuti di notte, quando io posso venire da te e posso bloccare immediatamente il tuo pianto, mi dà l'idea che io ti sto o abbandonando o non sto corrispondendo a un bisogno. Ovviamente ci tengo a precisare che ci sono mille variabili, io sono la prima che mette le classi con inclusa l'area riservata per parlarne insieme perché non crede nei metodi, però io vi posso assicurare dai miei studi che dai miei studi, dalla mia esperienza, sono talmente tante ormai le mamme che in funzione del bambino che dorme meglio 2 o 3 notti in cui protesta, che dipendono anche dal carattere, ma anche se fossero 3 settimane in cui uno si deve impegnare, perché ci sono dei casi un po' più importanti che io seguo in consulenza, non è niente di paragonabile a quando uno li vede la mattina e stanno meglio, perché poi è il bambino che ti dimostra di stare meglio, non c'è nessun aspetto traumatico. La società viceversa ci porta a pensare, specialmente ora, che la mamma buona, il papà buono sono quelli che bloccano immediatamente questa forma di espressione del bambino, il pianto va immediatamente bloccato. Non si possono esprimere in questo senso, ma vediamo anche per strada, dipende dal come, dal perché, dal che tipo di pianto, che contesto, e questa è la componente del bambino. Un bambino non si traumatizza perché uno non gli dà il ciuccio 8 volte a notte, per fortuna, o perché aspetta un po', perché altrimenti i genitori di gemelli, no, avrebbero, come dire, delle difficoltà in più. Sicuramente un bambino o una bambina o dei bambini possono in qualche modo abituarsi a qualcosa e non rendersi conto di un meccanismo esterno. Noi andiamo a lavorare gradualmente su questo aspetto. Dov'è che invece è, come dire, la possibilità in qualche modo di sentirsi inadeguati o di non saper fare qualcosa o che ci sia un sentimento emotivo che ci porti a pensare di sbagliare dalla parte genitoriale, cioè il genitore in realtà è la parte più fragile. Per fortuna i neonati o i lattanti sono, diciamo, hanno dei meccanismi emotivi molto più lineari. devono essere accuditi, hanno degli istinti. Questi istinti derivano anche dal fatto che quando, che, insomma, gli antichi dormivano nelle caverne, vi faccio un esempio, quindi ovvio che avevano la necessità di rimanere a contatto, non conosciamo il loro sonno, una società evoluta, però noi sappiamo che dove andiamo a lasciare i bambini è un posto sicuro, quindi trasmettere questo è in realtà ragionevole nel mondo, no, di oggi sostanzialmente. Quindi è importante anche riuscire a definire e a realizzare alcuni punti fondamentali che poi nel bene o nel male, quantomeno nella mia esperienza, rimangono molto improntati. Cioè, un conto è dire che un bambino di 6 mesi non si lascia in stanza per 3 ore a piangere da solo, un'altra cosa è dire che al bambino di 6 mesi noi dobbiamo dare una poppata all'ora per forza. Mi spiego, cioè c'è un mondo all'interno di questo, però il genitore si sente di aver sbagliato dove? Nelle abitudini iniziali, che in realtà non è neanche così, perché a volte il sonno dei piccoli cambia costantemente. Dov'è l'errore, secondo me, è non considerare il sonno una parte fondamentale allo sviluppo dei bambini. Molto spesso mi viene detto, lo porto all'osteopata tutte le settimane, piuttosto che, diciamo, come dire, a fare altri tipi di attività, e nessuno considera ancora oggi, spero che questa cosa cambierà, il sonno come una componente del loro sviluppo. Cioè, oggi noi li aiutiamo a dormire meglio, fra un anno magari avranno 1 mese, 2, in cui avranno altre difficoltà, ma è perfettamente normale. Sono magari i bambini soggetti più a un sonno più complesso di altri, non è un problema, tutto si può risolvere e migliorare, semplice, e non c'è qualcuno che ha fatto un errore perché non c'è ancora abbastanza conoscenza, non c'è abbastanza dedizione e soprattutto è molto difficile far combaciare la medicina con quelli che sono i lavori di consulenza, specialmente in Italia. Quindi detto ciò, diciamo, come non è una questione di risolvere, ma di conoscere e analizzare in che senso. Prima bisogna avere gli elementi fondamentali e capire, per esempio, se il ritmo orario funziona. Poi ci si chiede, in genere devo dire che è semplice ma difficile, cioè il punto fondamentale è capire qual è l'elemento nei risvegli che è all'interno della cosa, cioè cosa sta disturbando questo sonno. Si risvegliano e cosa chiedono? Io come mi comporto rispetto a questo? Cerco in qualche modo di lasciar fare o la sola idea che possano protestare, perché quello è veramente un pianto di nervosismo. Molto spesso i bambini in realtà non stanno neanche piangendo, cioè dormono, si esprimono piangendo perché non trovano quella cosa che li fa riaddormentare, ma una volta che si sanno riaddormentare, chiamano quando hanno un bisogno, perché non è assolutamente vero che i bambini riescono a uscire fuori da questi circoli viziosi sui risvegli. Non dormono, cioè non chiamano, scusate, quando dormono, ma hanno un problema. Sono due pianti differenti, due mondi differenti. La cosa lo vediamo dall'osservazione del bambino, dall'esperienza diretta del genitore che è veicolo della veridicità dell'informazione. Perché io sto parlando con delle madri e dei padri che hanno la capacità sia emotiva che di osservazione di comprendere in che situazione è il proprio bambino. Quindi questo cosa significa? Che di tutti i consigli che qualunque consulente o specialista possa darvi, ovviamente nel metterli in pratica, ognuno di voi saprà fermarsi a seconda di quella che è la risposta dei propri figli e chiedere aiuto o capire quando qualcosa non corrisponde per il nucleo familiare. Io su questo, per esempio, ci conto, è il motivo per il quale non credo nei metodi, perché ci sono troppe variabili per chiamarli metodi. Si possono chiamare esempi strategici, si possono chiamare strumenti di analisi, si possono chiamare elementi di accompagnamento per il nucleo familiare in un mondo così complesso come quello del sonno, ma non li possiamo definire, diciamo, come dire, metodologie, più strategie, d'accordo? Da questo punto di vista, poi arrivo un attimo a rispondere alle vostre domande, la prima cosa da cui si parte comunque per la modalità è l'addormentamento serale. L'addormentamento serale, il famoso addormentamento autonomo, questa famosa chimera, il punto non è che loro si addormentino da soli, perché la routine prima, la coccola, tutto quanto ci deve stare, ma se l'ultimo stimolo, gli ultimi 3 minuti è qualcosa che loro vanno a richiedere costantemente. Può essere i capelli, può essere la mano, può essere il ciuccio, può essere il dondolare. Ho avuto pazienti che avevano, diciamo, i bambini volevano rimanere in piedi, quindi questo è ancora più complesso. Ho avuto persone che hanno passato 3-4 ore in piedi pur di non sentire piangere il bambino o che non ci fosse una protesta. Dobbiamo renderci conto che i bambini si abituano a qualcosa che a volte potrebbe anche non essere un qualcosa che gli serve, non è necessario, e che nel momento in cui piangono dimostrano anche qualcosa chiamata frustrazione, non soltanto dolore. Attenzione a come voi leggete il pianto e a quello che in realtà esiste come forma di comunicazione. È ovvio che in quei casi, vi faccio un esempio pratico, adesso vediamo se trovo questa email. Ci sta un famoso post. Non dirò di chi, ma tanto chiunque di voi, diciamo, frequenti internet, è probabile che ci sia, perché dicono sempre le stesse cose, no? In questi articoli in cui vanno a dire perché il pianto traumatizza. Attenzione, perché qui abbiamo parlato con il professore del Dipartimento di Medicina del Sonno, che poi lavora anche con Oliviero Bruni, abbiamo parlato con De Gennaro, adesso mi è venuto in mente, io in queste lezioni vado un po' tipo podcast, quindi mi viene in mente di leggervela, ve la leggo, e poi questa cosa qui dice, ok, allora, il post in questione diceva, il pianto prolungato, oltre ad avere effetti psicologici a breve ma anche a lungo termine, ha particolari effetti endocrini. Si instaura uno stato di forte stress tale da innalzare i livelli di cortisolo che influiscono sullo sviluppo dei sistemi neurotrasmettitori che ancora non sono pienamente sviluppati anche dopo lo svezzamento. Okay. E il professore risponde: sostanzialmente è vero, ma veicola implicitamente che sia una cosa negativa, il che non è vero. Se non si contestualizzano intensità e durata, l'affermazione corre il rischio solo di spaventare. Questo perché ve lo dico, perché per esempio vi faccio un esempio, il famoso stress del cortisolo che poi non fa dormire i bambini. Sì, certo, i livelli di cortisolo quando c'è il pianto si alzano perché comunque il sistema dei neurotrasmettitori si mette in allerta, ma il cortisolo nel pianto si alza e poi si abbassa, i bambini si tranquillizzano anche piangendo. Non è soltanto un sistema univoco, cosa per esempio provoca un livello di cortisolo che rimane costante e porta a un'insonnia, insonnia nel senso comunque più difficoltà a dormire e risvegli continui. Dal punto di vista scientifico è vero questo, non l'altra parte, però io faccio presto a prendere un articolo, lo decontestualizzo per far cosa? Spaventare. Allora, però quando si spaventa bisogna rendersi conto dei contesti, delle basi e soprattutto di una cosa chiamata bibliografia e analisi degli articoli, che ovviamente voi non siete in grado di fare, però cercate di guardare le fonti scientifiche quando leggete degli articoli, questo ve lo dico in generale. Poi diceva di nuovo questo post, questa condizione di stress, soprattutto nel primo anno di vita, può avere effetti deleteri sulle sinapsi, questa è una cosa gravissima a dire a livello di neuroscienze, ed in particolare creare instabilità tra le connessioni della corteccia prefrontale con le aree più primitive del cervello. Il dottor Albani è stato veramente tipo tranchant su questo, voleva ucciderla. Invece il professor Gennaro dice: ha un vago fondamento da studi animali e adulti, e umani adulti, ma indiretto, relativo al ruolo dell'esposizione a stress può avere su alcune specifiche strutture neurali, cioè quindi parliamo di adulti o di animali sottoposti a stress elevati. Non di mamma mi metto una mano invece di darmi il ciuccio, per chiarirci. Sostanzialmente una sciocchezza detta in questo contesto e con questi toni. Altra affermazione, inoltre gli effetti a lungo termine si riscontrano nella tendenza all'iperattività e deficit cognitivi. Una relazione, dice il professore, con l'ADHD, che sarebbe l'iperattività, è stata effettivamente riportata. Più fragile quella con i problemi cognitivi, ma si tratta di un'associazione valutata longitudinalmente che non ha e non deve avere interpretazione causale. Per riassumere, il contesto nel quale è stato fatto quello studio non ha nulla a che vedere con quello di cui si parla quando si parla di dare un attimo ai bambini. Non so se vi sto annoiando, spero di no, però è importante se mai ogni tanto anche darvi le informazioni scientifiche. Ma si tratta di un'associazione valutata appunto longitudinalmente. Ci sono molti altri fattori che potrebbero spiegare l'associazione stessa. Poi, l'ultimissima, l'articolo diceva un ulteriore effetto del pianto prolungato è l'abbassamento delle difese immunitarie e di fatti si riscontra in questi bambini una maggiore suscettibilità alle infezioni già nel primo anno di vita. Wow! Anche qui si generalizza, dice il professore, in parte impropriamente, conoscenze che vengono da altri ambiti. Una cosa è la relazione dall'esposizione a stressors, risposta agli stress e alterazioni immunitarie, altra cosa è che sia il pianto in sé. Questo, per tradurvelo in termini non tecnici, è un conto, è una quantità di elementi stressanti per i bambini ricorrente, un conto è gestire un pochino di pianto di frustrazione. Mi sto spiegando? Vi interessa? Finora tutto chiaro? Perché tutta questa filippica sul pianto, che poi in realtà per me non è neanche la parte centrale del sonno, perché c'è sempre questo spauracchio, se noi impariamo invece a interpretare il pianto del bambino, farlo nostro, anche se dispiace, ma dispiace per come noi adulti lo leggiamo in un certo contesto. E lì, se noi ci mettiamo su questa prospettiva, non riusciremo mai ad aspettare i famosi 5 minuti, che sono pochi, però con l'idea che lo stiamo traumatizzando, si stanno svegliando troppo. Cioè, per fortuna non sussistono traumi in questi contesti. Per Mi spiego? Quindi andiamo a smontare questo tabù e vediamo invece gli effetti positivi non del pianto, ma del lasciare che i bambini si possano un po' autoregolare. Perché quando camminano, in realtà corrono molti più pericoli quando lasciate la mano per camminare rispetto a stare nel lettino, d'accordo? Però loro hanno tantissima voglia di camminare, di dormire un po' meno perché magari vogliono scoprire cose, non hanno nessuna intenzione di mettersi a dormire. Faccio un esempio. Quindi, cosa voglio dire? Iniziamo a in qualche modo sradicare il paradigma che dormire o non dormire è solo una questione di pianto o non pianto, è una questione di tanti elementi, ma il pianto non è l'unico elemento che deve fermare un processo, perché c'è pianto e pianto, c'è dimensione e dimensione, c'è storia del bambino, soprattutto andare a bloccare la gestione della frustrazione anche dal punto di vista psicanalitico. Non è proprio la cosa migliore, i bambini devono provare alcune sensazioni, imparare gradualmente a gestirle col supporto genitoriale. Che cosa fa il genitore? Li mette in condizioni che loro possono gestire. Un bambino che ha voi accanto ma a cui si toglie uno stimolo, gradualmente può imparare a gestire il suo sonno. Voi pensate che non è così, ma in realtà è così. E chiama quando ha un bisogno. Ora, questo aspetto del non controllo, dall'altra parte, inconsciamente provoca nel genitore l'ansia di non controllare il bambino. Oggi vi ho fatto un discorso molto complesso, quindi vi sto parlando delle basi psicanalitiche, ma anche profonde in qualche modo che riguardano poi il mondo del sonno, che è una cosa importante per dare una spiegazione ufficiale, soprattutto anche per togliere un pochino tutte queste voci che sento costantemente, che ripeto, un conto è avere un dialogo fra professionisti su basi scientifiche, un conto è avere un dialogo su Instagram senza una propria interpretazione degli studi. Detto ciò, ovviamente poi c'è una cosa che per me è sempre primaria, uno può dare dei suggerimenti e trovare le strategie, poi è sempre il genitore con la sua emotività che decide. Cioè, anche perché, vero, sarebbe meglio non avere un sonno frammentato prima dei fine 3 anni, però intere generazioni l'hanno avuto e siamo ancora tutti vivi, abbiamo un po' di insonni, ma non è successo niente di grave, di così grave. Possiamo migliorare, ma non sono per mettere ansia. Ecco. L'aspetto della regolazione dell'addormentamento, il famoso addormentamento autonomo, è semplicemente perché se io mi addormento in una posizione con una modalità che non posso replicare, sarò più propenso a svegliarmi. Addormentarmi da solo da sola non vuol dire che durante il risveglio non possa continuare a richiedere l'intervento. In quei casi il genitore discerne e dice: ok, una volta, 2 a notte, comunque dormiamo bene, io continuo ad accontentarlo, accontentarla, oppure è una costante, rimane sveglio anche un'ora, gli orari sono perfetti, la routine c'è, mi dispiace, ma devo darti più spazio di gestione anche durante la notte. Per esempio, si può entrare all'interno della stanza per rassicurarli e ci si può rendere conto però che per alcuni bambini generalmente superati 9 mesi, 10 mesi, più si è in stanza più si arrabbiano. Allora magari uno può attuare una strategia di entrata e di uscita, se li abbiamo abituati in addormentamento, sono tantissime strategie e generalmente sono strategie precipue che si riscontrano caso per caso e quindi sotto questo aspetto preferisco sempre parlarne nei question time. Però alla famosa domanda, sono tre le domande generali, perché non dorme? Tantissime componenti, a volte anche genetiche, è sacrosanto che possa essere così, ma possiamo sicuramente migliorare. Il secondo aspetto è perché a volte dorme benissimo, a volte si sveglia 6 volte, il sonno non è sempre uguale ed è regolato, però cos'è che può essere regolare le abitudini che io do rispetto al sonno? E che la credenza popolare dice il bambino dorme o non dorme, i bambini possono essere aiutati a dormire meglio senza ombra di dubbio. E non credo di servire io, possono servirvi le migliaia di persone che sono sul profilo e che magari hanno già effettuato alcune cose, come anche, no, tantissime altre esperienze anche di altri consulenti. L'altro e terzo aspetto fondamentale è dormiva fino, non so, a 8 mesi, adesso c'è una regressione. Non si tratta solo di regressioni, ma sono anche cose che involontariamente facciamo e che fanno modificare il sonno, o anche una malattia dove giustamente il genitore interviene di più. Il punto qual è? Rendersi conto dopo di cosa vado a rimodificare a seconda di quello che era il sonno di mio figlio. Se avevo delle abitudini precedenti, ritorno a quelle abitudini. Certo è faticoso, nella fase di transizione si dorme meno. Però il punto della transizione che vi spaventa sempre è quello del poi io provo e non funziona. Ovviamente, e questo ve lo dico, ci sono delle volte in cui bastano i suggerimenti e delle volte in cui bisogna lavorare con dei consulenti. Il nostro lavoro esiste per un motivo, perché poi tutte le variabili non si potranno mai indovinare in nessun libro. E io sono la prima che non è d'accordo a tagliare con l'accetta con i metodi. Ora, fatto quest'intro di mezz'ora, come avevo detto, Passiamo alle vostre domande e chiudo, diciamo, la diretta audio per i genitori che la stanno ascoltando. Vi invito a venire nei prossimi question time per parlarne insieme e vi ringrazio per l'ascolto. Spero che questa, diciamo, memo sia utile e poi ne faremo altri.